del nostro ospite. Al telefono abbiamo Aldo Ferrara, chitarrista della band dei Nimbi. Ciao.
Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Sono contento di essere qui con voi.
Anche noi siamo felici di averti qui questa sera. Appunto, abbiamo il piacere di parlare con Aldo di questa band che da anni porta avanti con coerenza un progetto musicale potente, visionario e radicato. Dalla Calabria ai palchi importanti in tutta Italia, i Nimbi mescolano post-punk, garage rock e liriche affilate, costruendo un immaginario sonoro e visivo che lascia il segno. Il loro nuovo EP si intitola Barbarie ed è un viaggio crudo, poetico e necessario nei chiaroscuri del nostro tempo. E allora, benvenuto nuovamente Aldo, partiamo dal presente. Barbarie è il vostro nuovo EP. Che tipo di lavoro è stato questo per voi, sia a livello musicale che emotivo?
Beh, innanzitutto sì, è un LP che abbiamo realizzato in un momento molto particolare, diciamo, del nostro percorso artistico, perché eravamo a cavallo della pandemia e avevamo la necessità di focalizzare quali erano le nostre diciamo i nostri punti di forza nel tempo, negli spazi che c'erano concessi un po' dalle rotte pandemiche, da quello che alla fine erano le restrizioni. Abbiamo puntato molto sulle idee del cantante Tommaso, che ha portato un bel po' di idee chiare su i brani che aveva in cantiere e i testi che aveva, quindi siamo partiti da lì. Il suo percorso molto incentrato sulla voglia di dare uno sguardo su alcuni fenomeni sociali ci ha fatto un po' concentrare su non dico un concept, perché l'album non si può definire concept album, però su una linea da seguire. Quindi diciamo che prima eravamo molto più orientati alla contemplazione o all'introspezione con i testi, invece adesso ci siamo concentrati più su alcuni aspetti, no, della nostra società o comunque dei romanzi che abbiamo letto, e quindi abbiamo dato una direzione. E il nome Barbarie nasce da un gioco di parole inizialmente correlato alla figura del barbiere, no? Uh-huh. E poi praticamente l'abbiamo tramutato in barbarie, volendo comunque sottolineare quello che spesso accade purtroppo da un po' di anni a questa parte con i media e i social media, cioè che hanno l'intenzione di manipolare le nostre menti e un po', diciamo, isolarci. Quindi questa è la e conformarci e isolarci, quindi questa è l'intenzione che volevamo dare all'album, al nostro lavoro.
E nei brani si respira un'urgenza espressiva forte. Quali sono i temi che vi hanno ispirato durante la scrittura di Barbarie, per l'appunto?
Allora, ci sono brani che consideriamo forti, anche se tutti i brani per noi sono importanti, ogni brano per noi è un singolo, però ecco, siamo partiti da Avatar, che parla dei rischi che tutti noi e tutte noi incontriamo nel confrontarci con i social media, che è un po' come degli sciamani e ci guidano verso un po' un bad trip in cui noi ci radicalizziamo sul nostro narcisismo, a volte no, sulla nostra voglia di anche di sembrare normali e conformi agli altri, però allo stesso tempo tendiamo un po' ad affermare il nostro io attraverso questo avatar, e poi in realtà usciamo fuori da noi stessi, ci alieniamo. E poi c'è A Terra, invece, che è un brano sulla libertà, una riflessione sulla libertà, nonostante la costrizione fisica che può derivare da un carcere, anche da quello che la società ci dice di fare e dove la società ci dice di vivere, no? Quindi infatti è un brano che abbiamo dedicato nel periodo in cui Assange era detenuto, l'abbiamo dedicato spesso nei nostri live, no? A lui, ad Assange, e adesso lo dedichiamo ai palestinesi, al popolo palestinese, perché comunque siamo molto legati alla causa già da una decina d'anni, sensibili sulla causa, però in generale può essere applicato a tutte le persone che si sentono costrette a e però allo stesso tempo hanno la voglia di libertà, di affermare la libertà anche a livello spirituale, no? Nonostante la costruzione fisica di un carcere. Poi ci sono altri brani un po' più contemplativi, tipo Montevideo, Plasma Denso, che parlano un po' di viaggi un po' mentali. Johnny Freak, c'è anche una citazione di Dylan Dog, richiamiamo un fumetto, un'opera di Dylan Dog.
Come avete scelto proprio questo personaggio? Perché l'avete raccontato in musica?
Perché la nostra intenzione era quella di ispirarci a questo. Siamo rimasti molto, molto colpiti da questa figura di Johnny Freak, perché è un reietto, è l'immagine dello scarto della società, perché ma non sto a raccontare proprio la storia, non voglio spoilerare, però è una delle opere più sociali di Dylan Dog, è un mostro che in realtà è un essere umano con delle problematiche che lo portano a non avere le gambe, ad avere gli organi sani, intatti. Questo tipo di organi servono per mantenere in vita il fratello malato, che invece all'apparenza sembra bello, vincente, e porta avanti l'onore della famiglia, mentre Johnny Freak si rifugia nella musica, in Bach, nel clarinetto di Bach, nel disegno, e quindi sublima la sua sofferenza attraverso l'arte. Quindi per noi è anche un simbolo di riscatto, nonostante sia uno scarto della società, quindi anche un po' ha una sua funzione salvifica, e quindi l'abbiamo voluto dedicare. Infatti il brano più dolce che abbiamo il brano più dolce che consideriamo all'interno dell'album.
Invece, parlando dei testi, sono visionari e spesso sono anche molto crudi. Come nasce il vostro processo creativo tra musica e parole? Viene prima l'uno o l'altro?
Allora, questa è una bella domanda, nel senso che noi ci facciamo molto suggestionare dai suoni, non solo dei nostri strumenti e dei nostri effetti, perché noi veniamo da una cultura musicale anglosassone, quindi le intenzioni cantautorali o autoriali sono venuti in seconda battuta. Noi abbiamo una formazione quindi di stampo anglosassone, in cui il sound è fondamentale, no? Come sapete bene anche,
certo,
insomma, nel rock è così. Poi Tommaso, che prima scriveva in inglese, ha avvertito l'esigenza di tirare fuori quella che è la sua lingua del cuore, che è l'italiano, per essere più incisivo nel significato che voleva dare ai testi,
più diretto,
perché lui ci teneva particolarmente, quindi ha tirato fuori. Lui appunto si innamora anche delle parole, di come suonano le parole, quindi sai come a volte alcune persone chiamano i loro figli con un nome che non deriva da una tradizione culturale particolare, ma perché quel nome suona bene. La stessa cosa facciamo anche noi con Montevideo, per esempio, no? Montevideo ci piaceva molto la parola a Tommaso, e rientrava comunque in una di quelle città di cui Borges parlava, che era una delle letture principali di Tommaso. Quindi però ecco, testi e musica noi le facciamo camminare insieme, però alcuni brani a volte diamo più, diciamo, la priorità alla melodia, che non vogliamo mai perdere il senso melodico. Spesso l'italiano tende un po' a sacrificare la melodia per le intenzioni cantautoriali, invece noi vogliamo questo rapporto con la melodia forte non lo vogliamo perdere, pur essendo rock, diciamo, certo. Però per noi è fondamentale.
Il vostro sound mescola post-punk, garage, atmosfere alternative anni 90. Quali sono le vostre influenze principali e come si sono evolute nel tempo?
Allora, all'inizio, allora, noi abbiamo sempre avuto come punti di riferimento, io e Tommaso, diciamo, abbiamo collaborato con più musicisti nel corso della vita dei Nimbi, no? Che nascono nel 2010, però la nostra trade union sorge da un compromesso tra le mie influenze più californiane, più e anche un po', diciamo, più classiche nel rock psichedelico e del grunge 90, e quelle di Tommaso che provengono più dai Radiohead, da un post punk. Lui è proprio l'animo più post punk, anche se comunque ha amato per molto tempo per il jam lui. Però lui viene molto da quel sound, quella poetica Smashing Pumpkins, Radiohead, Blur. Questi sono, diciamo, i suoi punti di riferimento. Io sono cresciuto...
Una sorta di British Invasion degli anni 90.
Sì, sì, però voglio dire, lui non disdegna quel sound anche grosso del grunge. Lui è cresciuto comunque con quei suoni acidi. Anch'io sono cresciuto a Pane Stoner, Caius, Queens of the Stone Age, e poi tutti, diciamo, il grunge, per il jam, Soundgarden, e sono cresciuto anche con il classic rock di mio padre che ascoltava i Rolling Stones, Blue Springsteen, Traffic e King Crimson. Quindi voglio dire, non è che, quindi, le influenze sono tante. La cosa bella è che noi non è che ci diciamo: ora facciamo un disco punk, ora facciamo un disco rock, ora facciamo un disco alternative. Ci diciamo ora chi siamo in questo momento, cosa riusciamo a tirare fuori insieme in questo momento storico. E questo esce. Poi in base anche alle interazioni con gli altri musicisti, perché il loro apporto per noi è sempre fondamentale. Certo. La forza di una band è questo, no? Se no... Infatti, a me ricordo sei Frank
certo, Zappa. Certo, infatti a proposito di questo, la vostra band è in continua evoluzione anche nella formazione. E come ha influito questo sul vostro modo di lavorare e di suonare?
Ha influito inevitabilmente, perché proprio a noi piace coinvolgere i singoli componenti in modo tale che sentano loro il brano. A noi non piace suonare con persone che si reputano turniste o lavoratori, diciamo, dello spettacolo. A noi interessa l'esperienza della band. Adesso lavoriamo stiamo lavorando con Manuel Grandinetti al basso e Vince Perry alla batteria e alla voce, che salutiamo, che saluto volentieri, che loro hanno dato il loro apporto per equilibrare le forze che nel corso degli anni si sono espresse. Siamo molto contenti del nuovo equilibrio, perché loro vengono da una cultura, anche loro, anni 90, fine 90, 2000, pur essendo più giovani, diciamo, di noi di una decina d'anni, e loro hanno sui 30 anni, però diciamo che ci siamo trovati molto bene.
Io direi che ora ci andiamo a sentire, proprio perché ne abbiamo parlato prima, Avatar, che tra l'altro sulla nostra diretta Twitch sta andando in rotazione il video, poi dopo parliamo dei video. Loro sono i Nimbi e questa è Avatar.
Ti vomito il mio pane quotidiano, un conato riflesso per lo sciamano, vana gloria in gingheri. Mi piace un sacco, quanti pollici alzati, deliri armati, l'ologramma del cazzo, sei più speciale, se mi dici che vivi come un normale, la tua sagoma posa posata. fagocitami.
Questa è la musica dei Nimbi. Complimenti Aldo, molto bella questa canzone.
Grazie, grazie.
Infatti dicevo a microfoni spenti e finalmente c'è un gruppo che ha ancora qualcosa da dire. Nel frattempo mi si è rotta una cuffia, quindi sono monocuffia, il bello della diretta.
Siamo tornati in mono come
esatto.
Ai bei tempi.
Invece parliamo di videoclip. Ora, dopo quello di Avatar, sta andando il clip di Montevideo, che ha vinto un premio importante ed è stato realizzato da Giuseppe Curti. Quanto conta per voi l'aspetto visivo e il vostro progetto?
Allora, noi abbiamo sempre collaborato con dei registi locali che hanno spostato il progetto perché comunque gli piaceva. Quindi innanzitutto non abbiamo cercato di affidare delle commissioni a dei professionisti, ma abbiamo cercato le persone con cui condividere certe idee. Giuseppe Curti è uno di questi, oltre a Raffo Rotundo, Raffaele, detto anche Raffo Contro su Instagram, che ci ha realizzato il video di Avatar in frame by frame, salutiamo e ringraziamo. Giuseppe Curti invece, che ha fatto l'aiuto regia di come si chiama? Lo chiamavano Gigrobò, Freaks Out. Lui praticamente si è offerto di realizzare questo video Montevideo, che in realtà si può dire che è una jam session cinematografica, perché nell'arco di un giorno e mezzo abbiamo buttato giù le idee, abbiamo creato questo plastico, questo fantomatico gioco da tavolo che ci sposta in una realtà di metaverso tra una biglia e l'altra.
E cambiano i telefoni.
Cambiano i telefoni, cambiano le realtà, sembra quasi un misto di è un misto di teorie quantistiche, ritorno al futuro. e poi anche c'è un messaggio che poi abbiamo scoperto realizzando il video. C'è un metamessaggio, che è quello di dare importanza alla band, no? Al bello di stare insieme, creare un qualcosa di nuovo, no? Che biglia dopo biglia si trasforma sempre, no? Come la musica. Quindi poi alla fine siamo usciti noi, senza strumenti, in questo video. Ci siamo sentiti anche un po' nudi, senza strumenti, però poi abbiamo apprezzato, perché ci siamo proprio lasciati andare a giocare. E quindi è uscito questo video.
E poi la parte del mare è registrata a Catanzaro Lido?
È girata vicino Catanzaro Lido, a Sellia Marina.
Ah, Sellia una... Marina, sì, sono stato, diciamo.
Bello là, molto, diciamo, in cima a zone selvagge, sì. Sia il mare che la foresta di eucaliptus, che dove abbiamo girato la zona in cui abbiamo le camicie tutte bianche. E poi alcune zone invece alcune immagini le abbiamo girate al Parco dell'Agraria, che è il Parco della Biodiversità Mediterranea, che si trova a Catanzaro.
Voi per l'appunto venite da una regione della Calabria che è spesso periferica per la scena musicale nazionale.
Sì.
Com'è stato crescere musicalmente lì e quanto ha influenzato la vostra identità?
Ah, noi consideriamo il territorio fondamentale per le influenze, non tanto per quanto sia suggestivo o bello il territorio. Il territorio, se tu ti lasci veramente influenzare dalla realtà circostante e non aspiri a un'emulazione sorda di stilemi che provengono magari dalla TV, dai mass media, poi alla fine riesci a essere un po' più autentico e libero dalla targhettizzazione che purtroppo avviene. Quindi noi ci sentiamo come realtà periferica abbastanza liberi nell'esprimere noi stessi, e non capita solo a noi, anche ad altri musicisti calabresi vedo che c'è una bella libertà espressiva. C'è Bruno Risas che ogni tanto scherza sul fatto che Camigliatello possa essere la Seattle no, d'Italia, no? Fa queste battute,
sì.
Che però nascondono un fondo di verità, nel senso che in periferia c'è la possibilità di essere un po' più te stesso, va? Perché non ti devi conformare troppo ai grandi centri.
Certo.
Quindi noi vorremmo dare questo apporto anche, no? Di una lettura diversa, perché ovviamente noi veniamo da una realtà che è periferica, è diversa, però anche un po', secondo me, più libera da certi schemi.
Certo.
E ci sono meno magari strumenti per realizzare alcune cose. Ma al giorno d'oggi, per esempio, il nostro disco possiamo dire che è stato fatto made in Calabria dalla A alla Z, cioè dalla registrazione, dalle prove, in sala prove, alla registrazione, al mastering, alla distribuzione digitale e al vinile. L'abbiamo fatto a Cosenza il vinile, l'abbiamo stappato a Cosenza ed è un vinile colorato.
Quindi il vinile avete fatto, grandissimo.
Sì, questo è un disco fatto solo in vinile, in CD non c'è. Solo in vinile, e multi-splatter tra l'altro, che è l'unica pressa in Italia, insieme forse a quella di Lodi, che realizza i vinili multi-splatter, multicolorati.
Quelli sono belli, infatti, da avere come oggetto anche, direi.
Buttate sul fascino fisico.
Avete suonato anche su palchi importanti, dal May di Faenza a numerosi festival calabresi. Qual è stato il live che ricordate con più affetto o che vi ha segnato di più?
Sembra strano, però i live che ricordiamo con più affetto sono avvenuti per esempio all'Aula Studio Liberata a Cosenza, che è un'aula dell'università dell'Unical di Cosenza che è stata occupata dagli studenti. Là ci siamo sentiti proprio negli anni 90, in cui giovani di 20 anni, 2 anni fa, pogavano alla nostra musica, che non facciamo metal.
Fantastico.
E ci venivano poi a chiedere il significato dei testi e che volevano condividere. E a noi questo importa. Poi abbiamo comunque suonato ultimamente alla Sino che Vola il 24 maggio e comunque il locale era pieno ed erano contenti. Non è facile dalla Calabria un progetto underground.
Certo.
Soddisfare anche un locale romano, e invece è andata abbastanza bene e speriamo di tornare, perché comunque siamo rimasti in ottimi rapporti e quindi insomma non vediamo l'ora di tornare a Roma a suonare anche in altri locali, anche in realtà sociali. Noi siamo disponibili, ecco, senza problemi.
In un panorama musicale saturo, che cosa pensate ancora che può essere, cosa può rendere necessaria una band come la vostra, come i Nimbi?
Perché secondo me il nostro progetto potrebbe far ricordare alle persone quanto è importante il vigore del rock suonato dal vivo, pensato, noi crediamo fortemente che il nostro progetto possa dare il testimone alle nuove generazioni, alle nuove generazioni che sono interessate al rock. Noi questo obiettivo abbiamo come funzione sociale, diciamo, quello di risvegliare nei giovani la voglia di riprendere in mano la chitarra e ritornare a suonare insieme e a capire che il gruppo fa la forza e non i programmi, i plugin, certo, e le sboronate su Instagram, voglio dire, cioè, quindi questo è il nostro obiettivo. E secondo me noi, se ci chiamate locali, se ci chiamano, noi siamo disponibili a provare questo.
Certo. E poi, tra l'altro, appunto, per concludere l'intervista, visto che parlavate appunto di gruppo e che volete portare avanti questo messaggio, se i Nimbi fossero una squadra di supereroi, quali sarebbero i vostri poteri?
Bella domanda. sicuramente dei poteri un po' la Doctor Strange, tipo di passare da, da una parte all'altra, dato tipo Montevideo, oppure provare a anche ce n'è un altro che ad esempio degli X-Men, Silver si chiama Quicksilver, che è quello che va veloce, no?
Sì.
E ascolta la musica mentre va alla velocità della luce. E poi la potenza di Wolverine, sicuramente. Quello sicuramente. Quindi noi cerchiamo di Silver Surfer, sì, perché comunque il nostro bassista è un surfer, tra l'altro, quindi io lo inserirei perché il nostro bassista ama fare surf, quindi...
Allora ci sta tutto, direi.
Sì, assolutamente.
Io ti ringrazio, Aldo, per questa bella intervista, insomma, per aver conosciuto questa realtà italiana, i Nimbi. E domani poi verrà pubblicata l'intervista sul sito di Radio Città Aperta.it e poi te la condivido via WhatsApp, così poi la puoi far girare. E ora, prima di salutare i nostri ascoltatori, volevo che lo facessi tu annunciando anche il prossimo brano, che è Montevideo.
Allora, grazie a tutti e a tutte per averci ascoltato. Questo è il brano, il secondo singolo che esce da Barbarie, il nostro nuovo album, si chiama Montevideo.
Grazie Aldo ancora, un abbraccio.
Grazie Riccardo, saluti a tutte.
Ciao,
tutti.
Ciao.
immaginarie si accendono in testa come luminarie. A monte vi do i numeri, sono tutti dispari ed i conti non tornano quasi mai. A monte vi do i sogni, non si fanno dormendo perché le veglie delle mamme destano bambini e dei. Riflettono la gente agli antipodi di sé.